sabato mattina, ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati qui a M7, il settimanale di Metro Regione. Dietro al microfono oggi Roberto Maggioni. Vi ricordo l'indirizzo mail per segnalarci storie o notizie da approfondire: metroregione@radiopopolare.it. Prima di iniziare, qualche notizia della settimana. Settimana chiaramente segnata dal lutto per la morte di Papa Francesco e dall'avvicinamento al 25 aprile. Le due cose si sono intrecciate con il lutto nazionale di 5 giorni proclamato dal governo e con la richiesta di celebrare la festa della liberazione con sobrietà da parte dell'esecutivo. E questa cosa ovviamente in alcuni sindaci ha permesso di approfittarne per provare a ridimensionare le iniziative della festa della liberazione. Martedì è stata l'ennesima giornata di passione per i pendolari lombardi, in particolare per quelli della linea Milano-Lecco, per un guasto tra le stazioni di Monza ed Arcore. Martedì pomeriggio, per tutto il pomeriggio e fino anche a sera, si sono registrati ritardi di oltre un'ora e diverse corse cancellate. Non è una novità per i pendolari lombardi, per il servizio gestito da Trenord. Doccia fredda per i lavoratori della ST Microelectronics del sito di Agrate Brianza. Sono stati annunciati 1 migliaio di posti di lavoro a rischio da parte della multinazionale. Sarebbe un colpo durissimo per un territorio già colpito dalla fuga di altre multinazionali dell'high-tech e del settore informatico, delle nuove tecnologie. Altra notizia della settimana: lo sciopero dei corrieri che lavorano per Esselunga. Un confronto durissimo: i corrieri chiedono 10 euro in più al giorno, migliori condizioni di lavoro. Le aziende che fanno le consegne per Esselunga hanno risposto di no per il momento a tutte queste richieste, e è andato male anche il confronto in prefettura che c'era stato mercoledì pomeriggio. Allora partiamo da qui, dalle storie di questi corrieri, da cosa vuol dire fare il corriere l'autista oggi a Milano, le loro storie, le storie dei corrieri Esselunga raccolte da Chiara Manetti.
Lavoro per Cap Delivery da 3 anni, però ho fatto un po' tutte le aziende. Ho fatto 1 anno da Brivio e 6 mesi da Italtrans e adesso 3 anni da Cap Delivery. Con questo lavoro negli anni è andato sempre peggiorando e l'azienda non ci vuole ascoltare, perché diciamo con i furgoni stracarichi, consegne un po' troppo pesanti, dobbiamo salire a piedi fino al 5° se è il caso. Intanto ci mandano gli orari giornalmente, quello che farò domani lo so il giorno prima. Posso fare o un doppio turno o singolo. Il doppio turno consiste che lavori dalle 12 alle 15 ore e singolo sempre le 7 ore e mezza. I furgoni sono lasciati allo sbaraglio proprio, e ci sono furgoni che sono pure fuori di 400-500 kg, quindi in strada oppure nel traffico per frenare, i furgoni neanche frenano bene se è il caso.
Pure pagare le multe.
Consegne fuori orario per ragazzi nuovi che non conoscono le zone, quindi
entrano in Garibaldi, che non puoi entrare in Garibaldi, entro ti prendi la multa, quindi quel giorno ci hai lavorato per niente.
Cioè tu pensa che dal Covid uscivamo stracarichi pure, però si lavorava molto meglio, perché adesso ci hanno allungato pure i giri, facciamo 70-80 km di giri, dobbiamo fare 9 consegne se è il caso in 30 km col traffico e neanche ci arriviamo a farle, perché in 2 ore, 9 consegne in 2 ore non le puoi fare, le ore di lavoro aumentano sempre.
Tra tutti noi usciranno dal magazzino 2.000, 2.500, 3.000 spese al giorno solo per Milano, solo dal mio impianto, perché poi per Milano ci sono altri 2 impianti e anche da loro usciranno, presumo, altrettante spese. Puoi trovare clienti che non sono in casa e sei obbligato a ripassarci, puoi trovare la via dove è impossibile parcheggiare e devi lasciare il furgone lontanissimo e farti tutta la strada a piedi. Poi ti capita all'ufficio, al cliente privato, all'asilo nido, alle aziende, spesso nei ristoranti che capitano una cassa intera con dentro 12 confezioni di pomarola, piuttosto che le bottiglie dell'olio, le bottiglie dei succhi di frutta. Sono spese molto voluminose e tu te le devi portare in centro, magari i ristoranti spesso sono in zona pedonale, quindi tu lasci il furgone lontano e devi portare tutta questa merce a piedi per tot metri. Capita il palazzo dove devi prendere l'ascensore per arrivare a un piano, poi ti devi fare il corridoio, devi prendere un altro ascensore per arrivare a un altro piano e poi ti devi fare l'ultimo piano a piedi. Tipo il cliente che ti dice: ah, ma per favore mi metti la spesa nel frigo, addirittura.
Quasi obbligano di uscire con i mezzi che sono sfasciati, gomme lisce, freni così normali che un furgone non dovrebbe uscire e ci fanno uscire.
Il nostro contratto è segnato che tu non puoi lasciare furgone, puoi lasciare furgone massimo 50 metri.
A delivery settimana scorsa si è successo con un ragazzo che ha un contratto determinato, è andato in giro a consegnare a un terzo piano senza ascensore, si è inciampato e si è andato con la faccia a sbattere nelle scale. Praticamente è arrivato pronto soccorso, il pronto soccorso gli ha dato infortunio, che dopo 2 ore l'ha chiamato e ha detto: non ti possiamo dare infortunio perché il tuo contratto non prevedi che tu devi portare la spesa su.
Praticamente il nostro contratto non prevede salire al piano, perché il nostro contratto è il livello G1. Noi facciamo questo lavoro perché sempre così facevamo, ma abbiamo chiesto per quello facchinaggio alzare un po' il stipendio, magari 10 euro in più un giorno, non diciamo per una consegna, e perciò hanno detto che non gli pagano neanche un centesimo in più. Quelle che senza ascensore sono, diciamo, 100 kg una spesa, 100 kg deve portare. Questo facciamo ogni giorno,
una media di 16 spese, e su 16 spese ne ha 7 senza ascensori.
Ultimamente siamo sempre 18 spese un turno solo. Se fai un doppio turno farai 36 spese al giorno, se non fai doppi turni guadagni meno, ma senza fare doppi non ce la facciamo, diciamo così. Io per esempio ho avuto una consegna che era, se non sbaglio, era quasi 300 kg una spesa, quarto piano, che ho dovuto portare da solo perché l'ho chiesto una mano dal mio responsabile, hanno detto che non va nessuno da questa parte, perciò purtroppo devi fare 5 viaggi, ho dovuto fare quarto piano, e il cliente mi ha detto: mi dispiace, buona giornata.
Com'è vedere Milano da un furgoncino?
Milano è una città stressante, se tu fai il centro ti stanchi, che fisicamente anche mentalmente si stanchi, sì.
A Milano negli anni è cambiata tanto, perché vivo qui da 8 anni. Quest'ultimo periodo devi stare pure attento alle persone che ci sono in strada, devi evitare con tante persone perché nel traffico ne trovi tutti i colori. Poi anche nel parcheggio litighiamo molta gente perché siamo costretti a parcheggiare in doppia fila, perché troviamo parcheggio del carico scarico occupato dalle auto. Abbiamo provato a chiamare la polizia certe volte, però ci dicono: va bene, faremo un intervento, però tu nel frattempo devi fare la consegna.
Io lavoro qua dal 2008, sono 17 anni che faccio questo lavoro. Quando sono entrato i giri erano fissi a 11 consegne giornaliere, poi sono diventati 14, poi sono diventate 16 e oggi sono diventate 18. Lo stipendio rimane sempre lo stesso, non cambia mai.
La data segnata sul calendario è quella del 17 maggio, il luogo preciso ancora sconosciuto, un generico area di Milano. Titolo del convegno: Remigration Summit. La teoria è quella della deportazione di massa dei migranti nei propri paesi d'origine. Una teoria che dall'ultradestra si sta avvicinando anche a settori della destra di governo qui in Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Ma di cosa si tratta e chi c'è dietro questa teoria? Ne abbiamo parlato con il giornalista Andrea Palladino, autore insieme ad Antonella Barranca del libro Il ritorno del Reich.
È il cardine del movimento chiamato Identitario, che è un movimento di estrema destra, nato in Francia alla fine degli anni 90, ma insomma ha avuto il suo grosso boom, sviluppo nel 2012 con la creazione di un'organizzazione giovanile chiamata Generazione Identitaire, Generazione Identitaria, che nasce dal Bloc Identitaire, organizzazione francese a sua volta nata da Unité Radicale, che era un gruppo sciolto nell'inizio degli anni 2000, sempre al governo francese. Identitari in che senso? Nel senso di si ispirano a quello che è stato chiamato l'etnodifferenziazione, cioè una sorta di razzismo basato sulla base etnica e culturale che nasce dalla scuola della nuova destra francese negli anni 70. Il Grès, il nome più conosciuto, Alain de Benoist, ma anche Dominique Venner, tutta quella che era la scuola della nuova destra francese degli anni 70, che aveva stretti rapporti in Italia, ad esempio, con tutte le teorie di ordine nuovo, cioè un rinnovamento della destra razzista con radici forti anche nel nazismo, ad esempio la difesa della razza bianca presa proprio direttamente da quelle che sono state le Waffen-SS. Hanno un atto di fondazione che è l'occupazione della moschea Poitiers nel 2012, proprio per ricordare la battaglia di Poitiers e quindi il fermare quello che loro chiamano l'invasione islamica. Ed è bene dire che il movimento in Francia è stato sciolto nel 2021 dal ministro dell'Interno. Questa è un po' la storia. Nel loro programma hanno come centro proprio il tema della reimmigrazione. La reimmigrazione è figlia diretta della teoria cospirazionista dell'invasione, ovvero della sostituzione etnica, di cui parlava anche la nostra prima ministra Giorgia Meloni prima di essere nominata a capo del governo. La conseguenza diretta qual è? L'espulsione, la deportazione di tutti i migranti che dal loro punto di vista non sono, come dire, integrati, ovvero che non accettano il modo di vivere, che non è solamente la questione dei diritti o delle leggi, ma proprio il modo di vivere europeo, ovvero praticamente dal punto di vista loro la gran parte dei migranti, quindi non solo gli irregolari o i sans papier, ma tutti, anche quelli che sono qui con ad esempio un visto di ricongiungimento familiare, che sono qui da 20-30 anni, quindi una vera e propria deportazione. Dopo lo scioglimento della Generazione Identitaire in Francia, il movimento si è riorganizzato attraverso una serie di centri studi, uno importante che è l'Istituto Iliad a Parigi, creato nel 2013 dopo il suicidio rituale di Dominique Venner all'interno della cattedrale Notre Dame, in cui si sparò un colpo proprio all'interno della cattedrale, proprio come non accettazione della vita moderna, del modernismo, appunto della cultura woke, potremmo dire oggi. È un istituto che sviluppa le teorie appunto identitarie, quindi della differenziazione etnica, di questa nuova forma di razzismo basato proprio su una divisione culturale delle popolazioni, dei popoli, delle persone, e che ha stretti collegamenti in Italia con la casa editrice Passaggio al Bosco, che è ben nota per un suo catalogo dedicato appunto alla cultura identitaria da una parte, ma anche a richiami al neonazismo nel catalogo del nazismo, anzi senza il neo, proprio il nazismo in senso pieno della parola, perché ad esempio nel suo catalogo c'è la lampada di Yule, che era la lampada rituale che veniva regalata da Erich Himmler agli ufficiali dell'SS in occasione del solstizio d'inverno. Ultimamente, proprio qualche giorno fa, i primi di aprile, è stato creato una sorta di istituto sosia o specchio, l'Istituto Iliad anche in Italia, si chiama Istituto Eneide, hanno poca fantasia, Iliade ed Eneide.
E chi sono i maggiori esponenti che oggi appunto stanno portando avanti questa teoria?
C'è un po' tutta la destra, soprattutto legata a Zemmour in Francia, a Marion Marshall Le Pen. Hanno poi esponenti che molto attivi, non legati direttamente alla destra istituzionale, salvo incontri molto stretti con la FD tedesca, che è ad esempio l'austriaco Martin Sellner, il quale a sua volta si è sposato con una delle esponenti del movimento di estrema destra statunitense. E questo è interessante perché c'è sempre stato tra la Generazione Identitaire e l'alt-right statunitense, ovvero la nuova destra trumpiana, no? Che è quella che è la base di Trump, ma non solo, insomma, di tutto il movimento MAGA, Ci sono sempre stati dei contatti molto stretti, li abbiamo visti questi contatti, ad esempio, all'epoca proprio della missione della Sistar, in cui sia a livello di finanziamento sia a livello organizzativo i rapporti con l'alt-right statunitense erano molto stretti. In Italia apparentemente, diciamo, non ci sono esponenti direttamente legati, salvo in passato Borghezio, che organizzò proprio al Parlamento europeo un incontro con la sezione italiana di Generazione Identitaria dopo la campagna in mare contro le organizzazioni non governative che salvano i migranti. I rapporti con la Lega di Matteo Salvini, ovvero quella che è stato il progetto di Lega Nazionale nato nel 2013 con il congresso che nominò Matteo Salvini a capo della Lega, sono stretti. Sono stretti anche i rapporti di tipo culturale con il mondo di Fratelli d'Italia, soprattutto il mondo giovanile. Ad esempio, la casa editrice Passaggio al Bosco è una di quelle indicate per la formazione dei militanti nel documento chiamato Controegemonia, firmato da Emanuele Merlino, figlio di Mario Merlino, insomma, l'esponente avanguardia nazionale, e che era capo della segreteria tecnica San Giuliano, oggi insomma ai vertici entrano il Ministero della Cultura, e che era responsabile editoriale proprio di Fratelli d'Italia. Tra le case editrici indicate proprio per la formazione politica culturale dei giovani militanti, questo documento di cui ne parlai sulla stampa, c'è proprio anche la casa editrice Passaggio al Bosco, che ha uno stretto legame col mondo identitario.
Secondo appuntamento in chiusura di questa puntata di M7 con Cronaca d'Arte, la rubrica curata da Mario Consani ogni ultimo sabato del mese. Saranno quattro storie milanesi che hanno intrecciato arte e cronaca giudiziaria. Questa è la seconda puntata, l'abbiamo intitolata La ballerina spagnola. Mario Consani, Cronaca d'Arte.
Questa è la storia della ballerina spagnola che ha fatto perdere la testa al conte Galeazzo Ciano. Meglio, è la storia del ritratto di una giovane donna che danza, ricco di colori e di movimento, un quadro dipinto più di un secolo fa e rimasto per quasi 20 anni al centro di una vicenda giudiziaria partita da Milano, ma con delicati risvolti internazionali. È la tela con il volto della sensuale danzatrice Anita della Feria, che il celebre pittore ferrarese trasferito a Parigi, Giovanni Boldini, macchiaiolo, uomo di mondo, famoso ritrattista di modelle e di signore borghesi della Belle Époque, dipinge in un caffè della capitale francese all'inizio del 1900. È un quadro che alla fine del secolo scorso viene sequestrato a Milano per ordine di un giudice. È un dipinto che dovunque si trovi adesso nasconde un grande segreto legato alle razzie di opere d'arte compiute durante l'ultima guerra dalle SS di Hermann Göring a Parigi, ai danni delle famiglie ebree come quella di Daniel Wildenstein. Finito il conflitto, proprio seguendo le tracce di molte opere d'arte sottratte illecitamente, una speciale sezione del Mossad, il servizio segreto israeliano, tenterà di individuare i gerarchi nazisti rifugiati all'estero. All'inizio degli anni 40, a Parigi, il proprietario del quadro di Anita, la danseuse spagnola, è Daniel Wildenstein. Poi, però, dalla Francia il quadro della ballerina spagnola di Boldini finisce in Italia. Gentile omaggio del ministro degli esteri di Hitler, von Ribbentrop, al suo collega italiano Galeazzo Ciano, che come è noto avrà poco tempo però per godersi la danza. Da quel momento siamo alla metà degli anni 40, il ritratto di Anita svanisce nel nulla per riapparire solo mezzo secolo dopo, nel maggio del 1989, a Milano, nella mostra antologica di Boldini al Museo della Permanente di Via Turati. Da lì prende il via la contesa a colpi di carta bollata tra l'ultimo proprietario del quadro, che l'ha prestato alla Permanente, un gallerista romano, e il francese Wildenstein, che chiede di vedersi restituire l'opera in base alle leggi internazionali contro le spoliazioni naziste. Una battaglia legale che si conclude dopo quasi 20 anni con un verdetto un po' sorpresa della Corte di Cassazione, che stabilisce che la danzatrice spagnola non è obbligata a tornare in Francia, ma può restare a ballare in Italia. Ma facciamo un lungo passo indietro. Nel 1930 Daniel Wildenstein è un ragazzino quando nonno Nathan, un celebre mercante d'arte francese, gli regala il quadro della Spagnola. Per la verità, insieme a un castello vicino a Versailles, in occasione del suo 13° compleanno, che coincide con la festa di Bar Mitzvah, quando per la religione ebraica il bambino diventa uomo. Durante l'occupazione nazista della Francia, 10 anni dopo, il quadro di Daniel viene trafugato insieme ad altre tele della collezione Wildenstein. E attraverso un mercante parigino, la ballerina di Boldini arriva prima al capo delle SS Göring e poi a von Ribbentrop, che la regala al ministro degli esteri del governo fascista Galeazzo Ciano. Da quel momento Anita della Feria sparisce dalle scene per mezzo secolo. Ma ecco che nella primavera del 1989, dopo aver cercato la sua ballerina per mezzo mondo, Daniel Wildenstein ritrova il quadro a Milano tra quelli in mostra alla personale dedicata a Boldini. Si rivolge subito alla Procura della Repubblica e da lì si apre la lunghissima vicenda giudiziaria. Prima con l'inchiesta per ricettazione nei confronti dell'ultimo proprietario della Spagnola, il gallerista romano, indagine che però viene subito archiviata. E poi davanti al giudice civile, al quale Wildenstein, in base alle norme internazionali che tutelano i beni sottratti agli ebrei durante il conflitto, chiede la restituzione della tela che vale intorno a 1 milione di euro. Il ritratto della danzatrice, nel frattempo, viene posto sotto sequestro e affidato in custodia al direttore del Museo Boldini di Ferrara. Ma dopo più di 15 anni di battaglia legale, alla fine la Cassazione respinge la richiesta di restituzione da parte degli eredi Wildenstein, visto che Daniel nel frattempo è morto nel 2001 a 84 anni. In poche parole, per la giustizia italiana manca la prova definitiva che il quadro di Anita sia stato davvero trafugato e non sia stato invece venduto regolarmente dai Wildenstein al mercante d'arte parigino che poi lo cede a Göring. Insomma, quel dubbio impedisce alla Suprema Corte di sottrarre a mezzo secolo di distanza il quadro di Boldini al suo ultimo proprietario. Ma certo non risolve il mistero dell'intrigo internazionale con al centro la danseuse spagnola. Da allora Anita della Feria ha potuto continuare a danzare custodendo gelosamente il suo segreto. È una mostra dedicata al suo celebre autore Giovanni Boldini, è aperta proprio in questi mesi e fino a luglio al Palazzo dei Diamanti di Ferrara.
È tutto per questa puntata di M7, potete riascoltarci in podcast sul sito di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Maggioni, ciao!